al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Qumran era una località sulla riva occidentale del Mar Morto, nell'attuale Cisgiordania, vicino alle rovine di Gerico. L'importanza storica principale di questo luogo deriva dalla scoperta, tra il 1947 e il 1956, in 11 grotte, dei resti più o meno integri di circa 900 rotoli ebraici, databili tra il III secolo a.C. e il I secolo d.C., una scoperta avvenuta in modo del tutto inedito. Le scoperte di Qumran rappresentano il più grande evento archeologico del XX secolo. Si tratta di una delle più importanti collezioni di testi dell'antichità che ci sia mai pervenuta. Una collezione che ha un particolare valore perché appunto sono i testi più antichi che ci sono mai arrivati, comprendendo anche i più antichi manoscritti della Bibbia ebraica, anteriori di circa 1000 anni al primo codice completo utilizzato per la redazione del testo biblico, il Codex di Leningrado. I rotoli di Qumran sono scritti in prevalenza in ebraico, ma anche in aramaico e greco. Consentono di rinnovare in profondità l'analisi del contesto giudaico nel quale il primo cristianesimo ha visto la luce e forniscono una documentazione quasi contemporanea agli inizi del movimento cristiano. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Roberto Venturini, che in questo momento è in console alla parte tecnica per questa trasmissione, Andrea De Angelis e Patrizio Ciprari, che sono in regia. Fabio Colagrande con voi al microfono. Una trasmissione che dedichiamo ai rotoli di Qumran perché da poco in Italia abbiamo una edizione importantissima, bilingue, dei manoscritti di Qumran. La edizione si chiama La Biblioteca di Qumran, è curata dalle Edizioni Dioniane di Bologna e riprende un lavoro editoriale molto importante che è stato compiuto negli ultimi anni in Francia. È uscito quest'anno il primo volume dal titolo Torah Genesi, e il progetto editoriale è quello di pubblicare un volume ogni anno. Il curatore della Biblioteca di Qumran per le Dioniane è il professor Giovanni Ibba, che in questo momento è in linea con noi. Buon pomeriggio professore, grazie.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Docente di lingua ebraica alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, fa parte dell'Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo, esperto dunque di manoscritti qumranici e curatore di quest'opera per l'edizione dioniane di Bologna. Professore, partiamo subito dicendo che si tratta di un avvenimento editoriale importante, soprattutto perché in qualche modo è un lavoro molto legato al lavoro che è stato compiuto in Francia. Lei, come curatore dell'edizione italiana, però ha fatto qualcosa di più rispetto a quanto già fatto dai colleghi francesi.
Ma dunque, rispetto ai francesi, intanto l'edizione pubblicata da Cerf in Francia e sta uscendo in questi giorni il terzo volume. Dunque, lì è un'equipe tutta francofona, ma francofona vuol dire dalla Francia, Belgio fino al Canada, che sta lavorando appunto sulla ricostruzione e edizione di tutti questi manoscritti di Qumran. E, diciamo, la novità di quell'edizione francese e di questa italiana sta nel fatto che è l'edizione più completa al mondo di questi testi, nel senso che c'è il testo originale a fronte, la traduzione, più le note esplicative, le introduzioni e le spiegazioni, perché diciamo in giro ci sono delle edizioni in inglese, ma che sono sprovviste di tutte queste informazioni. Per una che adesso viene in via di formazione, edita dal professor Charles Worth di Princeton, che però rispetto a questa ha meno elementi di questo genere. Rispetto al francese è migliorata, nel senso per piccole cose soprattutto, perché ci sono stati a volte dei rifusi, delle imprecisioni che sono state migliorate, ma sempre naturalmente in collaborazione con l'equipe francese. Naturalmente io ho seguito le scelte dei francesi, altrimenti sarebbe stata un'altra edizione rispetto a quella francese, e anche per la traduzione ho sempre seguito più o meno le intuizioni dei francesi, naturalmente sempre controllando il testo in ebraico o in aramaico. Il primo volume contiene prevalentemente testi in aramaico e in ebraico. Dal prossimo volume, dal secondo, ci saranno anche in greco, ma che sono veramente una minoranza rispetto agli altri.
Ecco, professore, perché si può dire che le scoperte di Qumran sono il più grande evento archeologico del secolo scorso?
Ma indubbiamente sono veramente, se non la più grande, tra le più grandi, perché lì abbiamo finalmente aperto una finestra nel mondo giudaico precedente, coevo all'epoca dell'origine cristiana, insomma. Cioè, questo vuol dire che sono state scoperte in quelle grotte, sia, come avete accennato prima voi, testi biblici, cioè quelli che noi oggi chiamiamo biblici, dopo, come sapete, la formazione del canone che è avvenuta soltanto agli albori del secondo secolo d.C., quindi non so, il libro della Torah, la Genesi, Numeri, Levitico, Esodo, Deuteronomio, testi profetici, e praticamente tutto, a parte qualcosina tipo Estere o i testi in greco, che sono pervenuti in greco, tipo il libro dei Maccabei. E poi la cosa importantissima è che sono stati trovati testi inediti, cioè di cui non sapevamo nulla, per esempio quelli che sono stati catalogati come regole, non so, famosa la regola della guerra, oppure quella della guerra, oppure la regola dell'assemblea, testi scatologici. Molto importanti sono poi i commentari, cioè i pesharim, che chi ha composto questi testi facevano sui testi che appunto sono soprattutto quelli profetici, insomma. E poi altri testi di cui avevamo notizia, soprattutto grazie a delle citazioni fatte per esempio dai padri della Chiesa o per esempio in alcune tradizioni cristiane tipo quella etiope, e testi appunto enochici. Ecco, lì abbiamo trovato i frammenti aramaici di queste opere che non sapevamo bene la datazione, dove collocarla, insomma.
Ecco, com'è avvenuta dal punto di vista archeologico, com'è avvenuto il ritrovamento di questi rotoli?
Vabbè, come è successo tra l'altro, se non sbaglio, anche a Nahammadi per i testi in copto, anche qui casualmente è stato un pastore che stava cercando la sua capra, e a un certo punto questa capra si è infilata dentro un anfratto di una roccia, e lui, insomma, cercando, ha scoperto una grande giara che conteneva dei botoli. Ecco, poi lui ha provato a venderli al mercato, e meno male che poi ha incontrato un grandissimo studioso che era Sukenik, il quale veramente si prese quasi un colpo nel vedere questi frammenti, perché vide subito che si trattava di manoscritti vecchissimi, e dopo varie avventure sono finalmente riusciti a trovare questa grotta. Poi negli anni successivi hanno fatto naturalmente vari scavi archeologici, varie ricerche, e hanno trovato ben altre 10 grotte. Ecco. Tra l'altro la grotta 1, la prima grotta, conteneva veramente dei testi straordinari, tra i più completi, ecco, trovati a Qumran. Non so, mi viene in mente il rotolo di Isaia, per esempio, Isaia, che quindi è stato a quel punto, per la storia del testo, è stato molto importante ritrovarlo, perché avevamo un testo in ebraico, ecco, non è il testo più antico che avevamo a disposizione, che era la versione greca dei 70, però abbiamo potuto confrontare col manoscritto che citava prima lei, del Codex Leningradensis, ecco, che però è medievale. Ecco, le varianti non sono tante.
Ecco, professor Ribba, secondo lei, e tra poco ne parleremo anche con il direttore editoriale delle edizioni Deoniane, sì, secondo lei c'è un'esigenza culturale, oltre che ovviamente commerciale, che è stata percepita dall'editore italiano affrontando quest'opera di traduzione, che poi abbiamo visto non è solo di traduzione?
Sì, è indubbiamente importante, come operazione culturale è straordinariamente importante, perché diciamo che due dei punti fondamentali della ricerca sono la ricerca in quanto tale, cioè andare avanti appunto nelle scoperte e soprattutto nella definizione più chiara delle scoperte, insomma, e questo certamente, questa edizione comporta questa maggiore definizione e oggettività, insomma, nella presentazione dei testi, e in secondo luogo la circolazione di queste scoperte, cioè la circolazione delle idee. Se la ricerca si ferma al primo punto serve a poco, insomma. Quindi certamente è importante, per esempio si possono sfatare con questa pubblicazione, cioè avendo sotto gli occhi questi testi e la loro traduzione e le loro spiegazioni, si possono sfatare tante favole che sono state raccontate appunto su queste scoperte, insomma, del tipo che siccome ci sono voluti tanti anni per poterli, diciamo, pubblicare questi testi, allora erano cominciate a sorgere delle teorie del tipo che il Vaticano o addirittura lo Stato di Israele volessero occultare certi manoscritti perché potevano mettere in discussione, non so, la fede cristiana o addirittura Israele, ecco. Ma naturalmente sono tutte fantasie queste.
Ecco, in linea con noi anche padre Alfio Filippi, biblista, direttore editoriale delle Edizioni Deoniane. Padre Filippi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Ecco, lei ha sentito cosa diceva il professor Ibba e le chiedo appunto qual è stata, l'idea che vi ha portato a volergli commissionare questa opera così impegnativa.
Il punto di partenza per noi è stato molto semplice, perché è un principio che regge la nostra casa editrice. Pubblicando la biblioteca di Qumran abbiamo inteso fornire uno strumento di lavoro che resta per la cultura in generale e che resta per gli studi biblici. Sono convinto che per decenni noi dovremo attingere a questa miniera, a questa biblioteca, quella di Qumran, per alcuni problemi. Il più largo, sul quale lei ha fatto un cenno in presentazione, è quello delle origini del cristianesimo. Il secondo, ovviamente, quello che accennava il professor Ibba, che è il riferimento ai testi della Bibbia, i vari libri della Bibbia. Ma il primo che mi interessa, perché all'inizio, quando si scoprì Qumran, ricordo i libri degli anni 50 e 60, insistevano soprattutto per la lettura parallela di questi testi con i Vangeli, in particolare col Vangelo di Giovanni, il riferimento alle antitesi del Vangelo di Giovanni, luce, tenebre, guerra, pace, il Tempio, non il Tempio, il riferimento al Giovanni Battista, il riferimento al tema del deserto. Poi si è capito, e oggi è diventato l'interesse prevalente, che in quei testi noi abbiamo uno spaccato della diversità e della molteplicità delle correnti religiose che l'ebraismo viveva all'epoca di Gesù. Abbiamo cioè i numerosi volti dell'ebraismo del primo secolo. Ha detto bene il professor Ibba che i testi vanno dal terzo secolo a.C. al primo dopo Cristo. Il primo secolo dopo Cristo è l'epoca in cui è nata tutta la prima letteratura cristiana, da Paolo ai Vangeli, alle lettere, e quindi noi abbiamo una biblioteca parallela alla biblioteca dei primi cristiani che ci aiuta a capire qual era lo sfondo polemico, culturale, imitativo, di riferimento degli scritti cristiani. E lì si è capito che il mondo dal quale è nato il cristianesimo era un mondo molto variegato, tante correnti, e allora diventa intanto più comprensibile come mai in questa molteplicità di orientamenti, in questa fiorire e contrapporsi gli elementi, abbia potuto nascere anche una forma particolare di ebraismo come fu all'inizio, che è il cristianesimo, che all'inizio nacque come giudeo-cristianesimo, un cristianesimo fortemente innervato nelle sue origini ebraiche, e poi con Paolo farà il salto nella cultura ellenistica e avremo il cristianesimo delle genti, cioè dei popoli non delle culture,
certo,
non ebraiche.
Ecco, professor Ibba, a questo proposito, una parte degli studiosi pensa che i documenti, i rotoli di Qumran, siano stati depositati in queste grotte da membri della comunità degli Esseni, che avevano due monasteri nelle vicinanze. Ma questa è una questione tanto affascinante quanto dibattuta, non è vero?
Sì, decisamente dibattuta. Oggi è molto in crisi, insomma, l'ipotesi che fossero gli Esseni o siano stati loro. Prima di tutto perché anche il termine esseno è un termine che fino a Giuseppe Flavio, quindi uno storico giudeo, insomma, del primo secolo dopo Cristo, della fine del primo secolo dopo Cristo, non era stato coniato, insomma, non è stato utilizzato per gruppi specifici, insomma, di ebrei. Infatti non si trova, diciamo, traccia, ecco, di questo nome, è trovato un nome in greco. Ci sono, come dire, sono state trovate delle affinità con quello che lui descrive in alcuni suoi testi di gruppi giudaici, con quello che leggiamo in alcune regole trovate a Qumran, per esempio la regola della comunità, però ci sono anche delle grosse differenze. Per cui un'ipotesi potrebbe essere che Giuseppe Flavio parla di un essenismo che ormai si è evoluto e si differenzia rispetto a quello che c'è stato o che si è insediato per un certo tempo a Qumran, oppure che parlasse di qualcos'altro, però non c'è nulla di certo, insomma, ecco, oppure che dire, secondo una teoria abbastanza avvalorata, insomma, che gli Esseni non ne fossero un unico gruppo, ma che fosse frastagliato in vari gruppi, correnti, e questo potrebbe essere testimoniato dalla presenza di polemiche che si trovano tra un manoscritto e l'altro, insomma, si capisce che ci sono dei dibattiti, insomma, in corso, ma anche lì non c'è nulla di certo.
Ecco, questa edizione completa in italiano dei rotoli di Qumran, curata dalle edizioni dioniane, che riprende ovviamente un lavoro importante fatto in Francia, secondo lei, professor Ibba, a chi è destinata principalmente? Chi saranno i primi fruitori?
Ma innanzitutto gli studiosi, come diceva padre Filippo, è importantissimo, cioè è uno strumento di lavoro fondamentale. Quindi tutte le biblioteche di storia delle origini cristiane, storia delle religioni, storia del cristianesimo, storia dell'ebraismo, ebraistica, poi naturalmente le facoltà teologiche, gli istituti superiori di scienze religiose e poi soprattutto direi un'attenzione particolare anche agli studiosi di Nuovo Testamento, perché veramente oggi oltre all'Antico Testamento è indispensabile avere sotto gli occhi anche tutti questi manoscritti. Non si può fare più esegesi del Nuovo Testamento mettendo da parte questi manoscritti, perché veramente ci sono tante espressioni, per esempio nei sinottici, che si ritrovano, espressioni, insomma, modi di dire, categorie anche di pensiero che si ritrovano in molte opere di Qumran, ecco. Veramente, non so, l'espressione poveri di spirito, per esempio, si trova nella regola della guerra, oppure, non so, c'è una descrizione di una sorta di gerarchia all'interno di un gruppo nella regola della comunità, dove si parla di personaggi tipo il maschile, che è una specie di episcopo, se c'è una funzione simile a quella che potrà essere vista nelle origini cristiane del vescovo, insomma, oppure, non so, c'è anche l'idea della comunione dei beni. Ecco, insomma, sono tante cose che, insomma, effettivamente sono importanti, e soprattutto è molto importante per capire alcuni problemi che sono fondamentali nel Nuovo Testamento, per esempio l'origine del male, la responsabilità dell'uomo, la demonologia, l'angelologia in genere. Sono veramente ricchissimi questi testi e questi argomenti.
Ecco, padre Filippi, ricordiamo, forse non ho sottolineato abbastanza, che si tratta di un'edizione bilingue dei manoscritti, quindi prendendo in mano il primo volume uscito adesso, Torah Genesi, noi abbiamo sempre sulla parte destra il testo in italiano e invece la lingua originale sulla parte sinistra, aprendo il libro, insomma.
Sì, sarà così in tutti i volumi, e a seconda ovviamente della lingua avremo sempre sulla sinistra il testo ebraico, il testo aramaico, il testo greco, con le note critiche e le varianti a piede pagina, e di fronte avremo la traduzione italiana con indicate le lacune e le proposte eventuali di completamento, così che anche chi non è, come dire, avvezzo a trattare testi antichi, sulla destra con l'italiano si rende conto dello stato dell'originale, se è lacunoso, se è completo, se è chiaro, se contiene dei rimandi che gli vengono poi suggeriti nelle note a piede pagina. Per cui il lettore è accompagnato anche in una lettura di un'opera che oggettivamente è per specialisti ed esige una serie di competenze.
Ecco, per chiudere, professor Ibba, una curiosità: a Qumran circa la metà delle composizioni legate alla Genesi è in aramaico, una lingua che ha dunque una relazione privilegiata con il primo libro della Bibbia. Si può dire questo, e c'è un motivo?
Ma dunque, anche qui le ipotesi sono molte. Intanto il discorso dell'aramaico sarebbe un discorso importantissimo, perché è noto che nella Bibbia, diciamo, la prevalenza è l'ebraico, a parte il libro di Daniele, che è quasi tutto in aramaico, e qualche brano si trova in aramaico nel libro della Genesi. Dunque, la scelta dell'aramaico, dunque, intanto bisogna dire che tipo di opere troviamo in questo primo volume. Si chiama Torah, ecco, questo non è stato spiegato, quindi poi arrivo all'aramaico, non perché ci sono tutti i manoscritti della Torah, cioè nel senso che ci sono riportati soltanto i testi biblici, quindi della Genesi. Qui vengono elencati alcuni frammenti trovati a Qumran, ma è perché si vengono riportati tutti quelle opere che hanno un rimando o rinarrano quello che troviamo nella Genesi. Non so, c'è qui un testo che è stato denominato come apocrifo della Genesi, che è scritto in aramaico, dove si riscrive la storia, per esempio, di Abramo. Ci sono inseriti rispetto al testo che abbiamo in ebraico e nel canone, dei particolari che non esistono appunto nel testo canonico. Il fatto dell'aramaico può voler dire due cose: o che qui l'aramaico era naturalmente la lingua parlata e quindi tra virgolette più popolare, quindi queste storie diciamo circolavano più al di fuori diciamo sacerdotali, e quindi che utilizzavano appunto la lingua diciamo canonica, quella diciamo liturgica, che era l'ebraico, oppure, qui c'è un'altra ipotesi che è molto interessante, è che l'aramaico fosse una lingua, come dire, in uso soprattutto per un certo tipo di opera, e mi riferisco in particolare ai testi che oggi noi chiamiamo apocalittici, cioè testi cosiddetti apocalittici, cioè che fanno riferimento a un nuovo tipo di rivelazione, dove appunto si sviluppa tantissimo l'angelologia, ecco, sono quasi tutti in aramaico. Diciamo in epoca successiva, cioè quelli originali, diciamo terzo secolo avanti Cristo, insomma quarto secolo avanti Cristo, quando si va verso il secondo secolo avanti Cristo, questi testi cominciano a essere non tradotti in ebraico, però certamente utilizzano i testi in ebraico molti argomenti che prima erano trattati in aramaico, non so come dire.
Grazie professore, io ho fatto una domanda che credevo fosse semplice, tutt'altro che semplice. Meritava un'altra trasmissione, insomma, questo altro tema. Comunque la ringraziamo per averci introdotto un po' anche al fascino di questi studi biblici, degli studi che riguardano i manoscritti di Qumran. Io vi ricordo dunque, pubblicata in italiano l'edizione completa bilingue dei manoscritti di Qumran, intanto è uscito il primo volume di questa opera che ci permette di conoscere la più grande scoperta archeologica del Novecento, un lavoro dell'edizione Dioniani di Bologna, curato dal professor Giovanni Ibba, che è stato con noi al telefono, che ringrazio. Buon lavoro e grazie professore.
Grazie a voi.
E ringrazio anche padre Alfio Filippi, biblista, direttore editoriale delle edizioni Deoniane. Buon proseguimento di lavoro e buona giornata.
Grazie anche a lei.
A questo punto noi ci salutiamo, finisce qui questa puntata di Al di là della notizia, ma voi restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.